Con un brivido felino sento che mi vuoi. Madonna, so, cioè, ci sta dando in trip con sta canzone, lo sai?
Beh, bellissimo, so, le canzoni quelle tutto vere.
Tutto viene, tutto Celentano in testa.
Che bello.
Bravo.
Che bello.
Quella di una volta, ai miei tempi.
Quando si stava meglio.
Buongiorno e buon sabato in ritardissimo. La puntata doveva uscire alle 9, noi stiamo registrando alle 9:30.
Perché voi dovete capire che nonostante però... Marco è tornato in Italia, rompe i coglioni sull'orario in continuazione comunque. Cioè sono le 9 del mattino di sabato, ieri sera sono tornato abbastanza tardi, erano le 2, sono svegliato, svegliato totalmente scemo. Però siamo qua, noi non vi abbandoniamo perché è questo che fanno i veri podcaster.
Vabbè, adesso... Questa relazione tra l'orario e la tua scemenza, secondo me, non c'è correlazione, è una correlazione spuria. Comunque tu saresti scemo lo stesso.
Vi renderete conto che quando cominciamo a registrare orari decenti, il mio cervello si attiva più velocemente, le frasi sono più complete. Cioè, così.
Socio, alla fine è successo, dopo 30 anni e qualche mese dalla mia nascita... Costanza è andato in terra partenopea. Ci
sono. È andato a trovarli.
Socio, di fronte a me il centro di Napoli. Sono qua in questo... Vabbè, adesso non lo chiamo attico, ma è una cosa veramente stupenda. Tra l'altro, grazie Giorgio. Giorgio Scura di Decrypto, facciamogli la promo perché
mi ha
ospitato qua a gratis. Madonna, che spettacolo. Bello, bello. Ti posso dire che Napoli è esattamente lo stereotipo che viene raccontato.
Come te l'aspetti?
Cioè, socio, uno dice, sai, vabbè, dai, saranno un po' di stereotipi, figurati. E invece è proprio così.
Quindi mi stai consigliando di non andarci?
Allora.
Chiaramente scherziamo.
No, allora, socio, ti devo dire, io non ci potrei vivere. Cioè, socio... Per strada
no,
si sembra di essere a Bangkok, in India. No, socio, non esisto semafori o strisce. Il primo giorno sono arrivato, il mio amico mi fa, ti porta a fare un giro in moto sul lungomare, di qua e di là. Allora, tolto il fatto che per andare nell'altra corsia abbiamo tagliato la strada alle macchine che arrivavano, sai tipo quando con la mano fai scusi, devo passare, tipo nei film quando attraversano la strada. Così, per andare in un'altra corsia... Arrivi in un'altra corsia, c'era traffico, siamo andati sul marciapiede per superare il traffico. Io ho detto, cioè, questo nei primi 5 minuti che ero arrivato. Detto,
okay. Il casco ce l'avevi?
Il casco ce l'avevo per una mia incolumità, okay. Ma non tutti, devo ammettere che non tutti ce l'avevano.
Okay.
No, poi so, cioè, suoni di clacson ogni mezzo secondo, però tutti si vogliono bene. Ti devo dire questa cosa, sai cosa sono rimasto stupefatto? Allora, non me ne vogliono i nostri amici meridionali, io mi identifico come amico meridionale, sai che più scendi, più in teoria le femmine tendono un po' ad allargarsi.
Sì, non c'è la correlazione del più a sud, però sì, in generale...
Però c'è questa cosa che si mangia bene,
sì.
Un saluto a tutte le donne. Socio, mica le tipi più belle del pianeta sto trovando. Dove cazzo ti giri invece?
Sì.
Cioè,
io pensavo
fosse un po' questa cosa del sud che comunque...
No, ma dopo i 35 è quello.
Madonna, socio, ma sono tutte...
La tendenza.
Molto, molto belle, quindi sono rimasto stupefatto da questa cosa.
Secondo me questi 3 minuti li dobbiamo tagliare, abbiamo insultato mezza popolazione
italiana.
Abbiamo
insultato...
Vabbè, lo stesso.
No, sono osservazioni. Ma noi siamo così, siamo liberi. Comunque, cominciamo questa puntata. Io sono qua a Napoli, tra l'altro, questo c'entra con la finanza, si può dire, per l'Invest in Napoli, almeno ero qua per l'Invest in Napoli, finito ieri. Socio, una bomba, veramente è stato stupendo. Tolto il fatto che mi sono fatto dei contattoni e vedrete delle cose che...
Ne vedrete delle belle.
Dopo quell'intervento il giornale potrà chiudere. Cioè, quindi tantissima roba a livello di network, tantissimi contatti, siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, speech, allora, ieri fai conto che ho fatto praticamente 3 speech, ero tutto il giorno in sala Bitcoin e Crypto a chiacchierare, cazzo sono stato contentissimo perché anziché andare lì con le mie minchia di slide e dire vi dico quello che voglio, ho detto niente, rispondo alle domande, cioè ditemi perché siete scettici su Bitcoin e vi farò cambiare idea. E niente, mi hanno insultato tutti. No, non è vero. Mi hanno fatto i complimenti, erano tutti contentissimi e quindi sono veramente euforico. sono veramente euforico, è stato stupendo. E, insomma, lo consiglio come evento, lo consiglio. Location fenomenale. Poi mi ha dato una stanza d'albergo, so, cioè, che affacciava sul mare, cose bellissime. Poi cioè, la conferenza era praticamente, tra virgolette, dentro l'hotel, l'hotel era dentro la conferenza, a vedere come vuoi. Quindi stupendo, stupendo.
L'ospitalità dei partenopei e del meridionale sono la roba più bella.
Socio,
che
non la batti.
Quello non la batti, non la batti. Sono non i la migliori, batti. Sono i migliori.
Sì,
sono
sì,
i migliori.
Sì, sì. No, no, condivido un 10 più ai nostri amici.
Cibo? Pizza mangiata? Sì, dai, pizzettina napoletana.
Sì, sì, ho mangiato un sacco di pizza, mi sono ubriacato già la prima sera che sono arrivato.
Nulla di strano.
Quindi sì, ieri mi hanno portato al sushi purtroppo, però mi hanno detto, guarda, avevamo organizzato e... Abbiamo mangiato bene.
Beh, meno male.
Niente, oggi andrò a distruggere di focaccine, perché poi mi hanno detto, mi hanno insegnato.
Pizza fritta, qua c'è la pizza fritta anche.
Quella focaccia è da Moccia, poi lo spritz è da Beppe, la sfogliatella è da Matteo, cioè mi hanno già dato i posti dove devo prendere le cose.
Ok.
Comunque, buongiorno, buon sabato 23 marzo, ore 9.35, voi starete ascoltando questa puntata verso le 11, se Dio vuole, se io sono riuscito a montare tutto in tempo. E, socio, allora, questa settimana, noi, tolto il fatto che sono successo un altro marea di cose, che belli, i mercati ci deliziano sempre con un sacco di news e novità, non so, io tra l'altro, eccolo qua il telefono, non so se tu c'hai qualche notizia dal mondo, io qualcosa ho.
Sì,
no, a noi ci piace sempre raccontare.
Sì. Io la stupidità umana. Trovato stupito del ce l'hai quella dell'Etiopia?
Dei 40 milioni che hanno prelevato.
No, sì. Vabbè, socio, c'è. Cioè, voi immaginate, nel senso, immaginatevi di andare a prelevare, perché se dovete prelevare per fare serata, e vi escono soldi illimitati dal banco.
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza. Cioè, se non do fuoco alla banca, sono un coglione, minchia.
Cioè, esatto, 40 cioè, milioni soldi hanno scippato, soldi infiniti. E
io non cioè, ci credo.
Una cosa fantastica. E non li hanno neanche voluti indietro, mi sembra di aver letto.
No, hanno chiesto capito. Gentilmente di restituirli.
E non li avranno mai restituiti in Etiopia. Figurati che non sanno neanche cosa sono le banconote.
No, vabbè, comunque, socio, io voglio dare il premio dell'anno a questo studente di non so Taiwan, siamo a Taiwan.
Sempre lì succedono queste cose.
No vabbè, socio, ha dovuto, cioè adesso mi dispiace per lui, e sia chiaro che in questo velo di ironia c'è anche della sofferenza, però a un certo punto la selezione darwiniana fa il suo lavoro. Ha dovuto subire l'amputazione delle gambe perché convinto da un amico a immergerle nel ghiaccio secco per avere un risarcimento che poi non ha ottenuto.
Per l'assicurazione.
Vabbè, socio, però cioè, devi veramente... Cioè, io... Allora, o sei disperato e mi dispiace, però anche se sei disperato, cioè, non puoi essere così scemo,
no,
dai.
Ma ci sono quelli lì, ci sono i cinesi, tu ne hai mai visti quei cinesi che mentre arrivano le macchine si lanciano a birillo sopra? Per... Sì, ma... piuttosto fai una roba del genere. Che no, quello sarà il nostro lavoro, comunque prima o poi, cioè, sì. Quando nei semafori a Torino, a birillo sul cofano della macchina che arriva. Il nostro futuro lavoro.
Va bene, sa, raccontiamo chi siamo e...
Ma prima mi mandi la sigla.
E te la mando. La devo cambiare, cioè la devo migliorare, almeno di qualità.
Pa, pa, pa.
Ma si sente proprio male, cioè... Ma perché mo è più bassa del solito? Che palle.
Che cazzo succede?
Che vita di
stenti. Mi hanno rubato il volume ai napoletani. Uè, uè, you, bello sto volume.
Ma che poi ieri sono tornato alle due, no, all'1:30 di notte da solo in stazione centrale, e in realtà so c'è meno pericolosa di Torino.
Ma no, ma voglia, ma anche la metro dicono che è fantastica, si scherza sui luoghi comuni perché siamo stupidi.
Ti posso dire una
tutto,
cosa?
Potremmo scherzare anche sulla bagna cauda.
Sai che qua c'hanno la gazzimma?
Sì.
E infatti qui, no, non voglio entrare in questi discorsi, però se tu vai a Torino non puoi uscire perché tra le varie etnie, socio, ti impossibiliti, non ti fanno vivere, perché socio, t'accoltellano, ma è la verità, cioè t'accoltellano, ti scippano tutto e t'accoltellano.
Ok.
Qua non glielo fanno fare, cioè qua comandano comunque i napoletani, quindi...
E questo gli fa onore.
Quindi bravi, questo bravi, gli fa, grazie.
Sì. Meno male allora, che ci sono loro.
Socio, cosa abbiamo sta settimana? Cosa è successo sul mercato finanziario?
Innanzitutto io vorrei presentarci, se me lo concede, perché volevo dare il benvenuto a tutti quanti in questa puntata del 23 marzo. Mi sembra strano dire che esce proprio il giorno in cui stavo facendo il calcolo, ma è corretto. E, benvenuti a tutti nel podcast più irriverente d'Italia, presentato da Simone Taverna e Marco Costanza. Vi spulciamo ogni sabato le più importanti news macroeconomiche e, perché no, anche di criptovalute, visto che ora Marco sta diventando il pioniere italiano di qualsiasi cosa di digitale, prima di andare a fare i ciocchi con le assicurazioni, perché capirà che questo non servirà a niente. Noi, io vi ricordo che potete ascoltarci letteralmente ovunque, seguiteci su Spotify e lasciate le 5 stelle, che siamo arrivati a più di 200 recensioni. Potete 209. Lasciarci 209. Potete lasciarci anche una bella domandina al quale risponderemo nel corso della puntata, e se andate sul sito potete farci tutte le donazioni del caso e anche acquistare i nostri fantomatici gadgets al prezzo modico più elevato della storia. Se andate in Rinascente a Milano o a Torino probabilmente vi conviene prendere una tuta o una felpa di Armani, ma va bene lo stesso perché voi dovete sostenere i poveracci.
Sì. Bravo che l'hai ricordato. Aloafinance.it. E io, socio, ti vado subito a leggere le domande, così rispondiamo ai nostri amici telespettatori. Let's che go. Ogni anno, ogni puntata ci riempiono. Abbiamo addirittura ben due domande per te. In realtà ne abbiamo di più, ma le altre sono delle correzioni. Tipo, vabbè, lo dico, si diceva mettesse. La puntata scorsa non sapevo come dire mettesse e ci hanno aiutato, grazie per...
Io te l'ho detto, cosa ti ho detto? La prima mi hai detto che andavi a Napoli a parlare o che andavi da qualche parte a parlare, ti ho detto mi raccomando i congiuntivi, mi raccomando.
Ci risbaglierò tu. Sono così io, è il personaggio. Io mi nascondo dietro il mio personaggio, quando sbaglio dico no, ma lo faccio apposta a far ridere.
Infatti così hai vinto.
Allora... Bravo. Che Cozzarone ci ha fatto una carriera, quello ha studiato giurisprudenza, ha dovuto fare lo scemo per far successo.
Perché non ce la faceva lo stesso.
Allora, ci chiedono quanto costerà, non so cosa si riferisce, se ti riferisci al nostro merchandise che trovi su lawfinance.it, un rene, se invece se ti riferisci ai corsi che probabilmente prima o poi a Law Finance vorrà rilasciare, o alle consulenze che puoi già trovare. Vi ricordo che, insomma, io e Simone siamo qua, io a far consulenza principalmente su Bitcoin e mondo cripto, il nostro amico Simone invece tutto quello che è la finanza tradizionale. Se ti riferisci a quello, invece ti costerà come la retta universitaria di un tuo ipotetico figlio.
Sì.
No, non è vero, siamo molto economici, però dipende, insomma, facci sapere in base al tipo di formazione che ti serve, poi se ne discute insieme, ma...
Assolutamente.
Siamo onesti. Invece ti chiede Jock Roge, Simone, cosa ne pensi dei prodotti di Vanguard Life Strategy? Non so se tu li hai visti.
Allora, non li conosco. Però non li conosco, non li utilizzo,
sì.
esattamente. So che, a quanto mi hai anche detto tu, che c'è la parte di Vanguard 20, azionario, esposizione, piuttosto che 80, quindi c'hai una maggiore...
Sono 4 ETF, sì.
Esatto, una maggiore esponenza, cioè poi esporti un po' di più sul mercato azionario rispetto che magari sull'obbligazionario, che in realtà mi viene in mente che sono dei semplici, come se fosse un fondo flessibile, se così possiamo dire,
sì.
Nel senso, perché ci stanno, nel senso che per chi non ha idea di come funzioni il mercato, non ha intenzione di andare solo sull'azionario magari con l'MSC World, è un fondo che oggettivamente può sempre essere utile. A me queste cose qua sembrano quasi un po' quel prodotto per accontentare un po' chi non è in grado.
Chi non c'ha voglia, dice
esatto,
no, ma io vorrei qualcosa di un po' stabile, un po'. Comprati questo, non scassare,
non
per favore, non ci mettiamo
esatto,
da perdere.
Esatto, sì, che in realtà è anche quello che propongono molto spesso le banche, perché ci sono tante persone che non gliene frega niente di andare a gestire il proprio patrimonio in modo continuativo e magari impegnarsi. Questi prodotti qua, lasciandoli correre, effettivamente nel lungo termine seguono il mercato, sono bilanciati, sì. Di conseguenza i rendimenti non sono così alti, i costi sono abbastanza bassi, quindi penso che siano dei prodotti che non sono male per chi non ne capisce nulla, però per chi ne capisce qualcosa io magari eviterei di andare lì. Poi
sì,
Vanguard,
condivido.
Conosciamo, sono sicuri, tutto quello che volete. Magari un'esposizione all'80% azionario può essere interessante in sostituzione all'MSC, anche perché magari nell'MSC non abbiamo il comparto obbligazionario e quindi giungiamo un 20% in portafoglio, però diciamo che ci sono, se uno ne capisce qualcosa, secondo me potrebbe essere interessante costruirlo in modo diverso, ecco.
Sì, 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 molto, molto basico. Allora, socio, questa settimana ci abbiamo avuto il nostro amico Powell, che ha detto un po' di cose, i tassi di interesse, gli analisti che fanno le previsioni. Da dove cominciamo?
Allora, io partirei comunque dall'Europa, giusto perché mi è uscito anche, ho visto il dato inflattivo, ha parlato la nostra presidente nuovamente, poi aspetteremo i verbali effettivi della riunione per dare voce e effettività al tutto, però cominciamo a spulciare un po' di cose, perché sembrerebbe che poi alla fin fine il taglio dei tassi di interesse sia sempre più vicino, e sia vicino anche a giugno, potrebbe arrivare, e vedremo un po', perché diciamo che i dati a livello europeo, come ad esempio escono, noi ogni tanto guardiamo dei leading indicator come l'indice ZIU delle condizioni economiche tedesche, quindi l'indice tedesco, continua però in realtà a tendere verso il basso, risulta ancora negativo quello sulle condizioni economiche, quindi sarebbe a meno 80 rispetto al meno 82 previsto e al meno 81,7, quindi diciamo che in realtà poteva andare peggio, come infatti anche quello sul sentimento dell'economia tedesca arriva al 31 da un 20 di aspettative. Diciamo che ci potrebbe anche stare una previsione, cioè un pensiero sul taglio di tassi, e come ho notato in realtà, se noi andiamo a prendere, io sono andato a vedermi anche le obbligazioni di cui vi parlavo la volta scorsa, quelle magari anche a più lunga scadenza, a prescindere quindi europee, se uno riesce, va a vedere l'andamento del prezzo di queste obbligazioni, già si vede da un po' di tempo che sembra che abbia quasi scontato quasi un 0,25 di taglio, un 0,5, già praticamente assorbito, e perché l'incremento del prezzo c'è già stato in parte, quindi bisogna fare comunque attenzione, perché nel caso in cui non dovessimo effettivamente avvenire questo taglio dei tassi, allora anche per quanto riguarda l'andamento delle curve di tassi potrebbe avere dei cambi, ma andiamo a vedercelo un po' più nel dettaglio, prendendoci ciò che Lagarde ci dice, perché ci esce il PMI europeo, anche i dati previsionali, al quale appunto arriviamo a un 45,7, quindi scendiamo in realtà rispetto al 47 precedente, al 47 previsionale, al 46,5 precedente. Esatto. E quindi diciamo che il PIL l'andamento economico europeo resta ancora un po' stretto, lo stesso quello dei servizi, in realtà siamo leggermente su, ma ancora al di sotto della soglia dei 50, perché ci attestiamo un 49,9, però ci siamo quasi.
Siamo lì.
Esatto, però come vedi i dati sono contrastanti, perché in alcune cose andiamo meglio, in altre un po' peggio, e questo ovviamente non porta certezza.
Infatti
quello che è stato detto anche in riunione, visto che è uscito l'inflazione per quanto riguarda l'Europa, prima di andare a dire quello che ha detto Christie, si attesta a un 2,6, quindi uguale alle aspettative su base annua rispetto al 2,8 precedente, quindi ce l'abbiamo fatta, siamo leggermente sotto, e ricordiamo che 8,5 era lo stesso mese dell'anno scorso, quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto non è stato poi così malvagio al momento, sembrerebbe che siamo anche quasi arrivati a un soft landing,
sottolineando che è il 2,6 sopra l'8,5 dell'anno scorso, ricordatevelo sempre.
Effetto base.
Prima era 8,5 rispetto a 1,0 e adesso è 2,6 rispetto a 1,0 e rispetto al dato precedente, quindi comunque stiamo salendo, ricordatevelo sempre.
Esatto, sì, l'inflazione comunque cresce. La componente dei servizi è quella che ha avuto la più importante impatto sull'inflazione, perché è stato più un 4% in più rispetto all'anno scorso. E diciamo che poi il dato core, quello che senza cibo, energia, alcol e tabacco, che è quello che rende l'inflazione un po' più volatile, ha evidenziato un incremento del 3,1% su base annua. Ecco che, come dicevi tu, non siamo ancora proprio vicini al 2%, che vedremo se Aloha Finance ha ragione sul fatto che il target del 2% potrebbe essere rivisto e rialzato dalle banche centrali, perché potrebbe risultare non semplice riportare il tutto al 2%, soprattutto vediamo anche la Fed che ha dei problemi oggettivi a riportare, non sarà molto complesso rivederlo là.
Perché adesso noi ancora siamo con la politica di tassi elevati, dal momento in cui inizieranno a tagliarli bisogna vedere se questa inflazione poi non rimbalza, quindi
molto probabilmente potremmo, infatti i tagli non saranno sicuramente consecutivi, nel senso che saranno probabilmente uno, vedranno come va per un po', sì, e poi sarà un altro taglio, perché sperando che non debbano rialzare nulla, però effettivamente l'impatto sull'inflazione sicuramente ci sarà. Poi oltretutto, non riportandola, cioè se arrivassimo sotto il 2% adesso e tagliassimo i tassi di interesse, l'inflazione mi risale, mi si riattesta a un 2,5 e ok, sì, il problema è che non è proprio così, quindi molto probabilmente ci sarà, a mio avviso ci sarà per forza un impatto sull'inflazione, non credo che si possa scappare da questo, perché le leve che uno tira sono quelle. Dice che comunque non si vorrà muovere in base a previsioni, ma rimarranno legate a dati, quindi tutto quello che uscirà, come stiamo vedendo noi ora, sarà indice di decisione per il taglio dei tassi, quindi riunione dopo riunione si impegneranno a vedere. Però ha proprio detto l'intervista sorridendo, dicendo che ancora non sanno quando li taglieranno, anche se i giornalisti che erano lì, o comunque non so chi li guarda, chi è lì, chi va lì, penso siano giornalisti, ha detto anche se voi vorreste sentirvi dire che effettivamente li taglieremo di sicuramente.
Sì.
Però appunto ha ribadito proprio quello che abbiamo detto, che è quello che non saranno poi continuativi, quindi non è che si deve aspettare che ok, si parte col primo taglio,
esatto,
meno 20%,
torniamo a zero.
esatto. Quindi in questo momento sembrerebbe che i dati, lei dice che i dati potrebbero permetterlo, quindi si lascia un po' più andare su questa cosa qua. I dati che ci sono ora potrebbero permettere politiche meno restrittive, vedremo comunque sia se a giugno effettivamente si riuscirà a portare ciò. Tu hai qualcosa sull'Europa che vuoi dirmi?
Ma in realtà no, sull'Europa no, non ho una cosa, ma riguarda poi Bitcoin, quindi per ora no, a livello di fondamentale no, direi
okay,
che è tutto.
Molto molto bene, perché stavo andando a prenderti, se vogliamo giusto dirlo, perché non è più in Europa ma me lo sono messo, è uscita l'inflazione anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, che da un po' che non la guardiamo, esatto,
bravo,
non la guardavamo da un po', ho detto ma sì, sai che adesso la metto così la insultiamo un po' insieme, perché devi sapere che precedentemente, almeno quella precedente, l'inflazione era uscita al 4%, quindi loro erano, per quello non li abbiamo più guardati, erano ancora indietro loro,
ma c'è ancora il principe indiano,
bravissimo, che poi okay, oltretutto hai visto che Kate c'ha il cancro, ha detto, la principessa, no, sai che era stata ricoverata... Era stata ricoverata in ospedale,
okay,
e io, nei giornali di ogni tanto leggo queste cose qua perché mi affascina, vorrei essere un principe. Quindi.
Il gossip.
Esatto. È stata ricoverata ed è uscita dall'ospedale, non aveva detto niente a nessuno, ma ovviamente i giornali, gli inglesi sai che ci tengono tanto, quindi si erano un po' preoccupati. E ieri mi sembra, o comunque in questi giorni, era uscito che effettivamente stava facendo le cure, ha iniziato la chimioterapia perché gli è stato riscontrato un cancro, poverina. Lei è veramente... Esatto, che sfiga. Cioè, questa qua arriva dal nulla, finalmente si trova l'uomo ricco, principe, niente, è andata male. Vabbè, poverina. Però non è questo che alla fine... Vedi, i soldi non fanno la felicità, ragazzo.
Beh, oddio, se hai il cancro sei povero, penso che stai peggio
forse
di quello che è ricco.
Forse hai più possibilità di essere curato nel loro caso. Cioè, ti faranno qualsiasi cura possibile se sei la principessa d'Inghilterra. Ma detto questo, l'inflazione si attesta al 3,4% ad oggi, con un dato previsionale del 3,5%, quindi comunque al di sotto delle aspettative per i nostri amici bretoni, ma comunque... Restiamo comunque su livelli abbastanza alti. Chissà chi l'indiano adesso, il primo ministro, dovrei informarmi, però me lo sto più guardando. Cosa sta succedendo?
È quello, è forte. No, non lo sto proprio seguendo. Non so manco la politica monetaria, perché E quando è uscito dall'Europa fa una vita sua, è diventata anonima.
Era più interessante con Boris Johnson, sai, almeno se parlava un po'.
Esatto. Poi mi passano le notizie perché mentre sfoglio vedo anche UK, ma proprio le passo davanti e dico, ma chi se ne frega, tanto ormai non è più rilevante.
Non serve più a niente.
In realtà non sto, sì, infatti, poi sicuramente sta facendo qualcosa, però non, non l'ho più seguita.
Va bene lo stesso, per adesso invece passiamo a quel che riguarda gli Stati Uniti, perché anche qui succedono delle cose interessanti, io qui adesso ti anticipo un paio di cose, dimmi pure.
Visto che parliamo di tassi di interesse, visto che sugli Stati Uniti sicuramente ce ne sarà tanto da dire, notizia proprio al volo, hai visto cosa è successo in Giappone?
Cosa è successo in Giappone?
Per la prima volta in oltre 10 o 17 anni, hanno alzato i tassi di interesse e non siamo più con tassi di interesse negativi. Cioè, è un traguardo storico per il Giappone.
Che poi oltretutto, infatti, il Giappone, la borsa giapponese ha reso un'infinità.
Bravo, infatti ti stavo proprio per leggere quei dati.
Vai,
comunque,
leggi pure.
Non gli stanno credendo, a quanto pare, gli investitori, perché se vedi lo yen comunque ha perso, cioè hanno tagliato i tassi di interesse e lo yen ha perso lo stesso tantissimo, USD yen è tornato sui massimi storici proprio perché gli investitori avevano detto sì, vabbè, ma piantatela, tanto fate finta, non potete alzarli.
Qua
questo articolo che ho trovato fenomenale. Nel 1989, tra le prime 20 società al mondo, 13 erano giapponesi. Negli anni 90, nel 90 su 20 società, 13 giapponesi.
Sono forti quelli.
Governavano il mondo.
Ma sì, infatti, degli Stati Uniti che non ci hanno creduto abbastanza.
Ma infatti, quando ci penso, cos'era Pearl Harbor che hanno fatto?
Sì, sì, sì.
E ha detto, perché? Dov'è? Contro i giapponesi ce l'avevano, no?
Sì, era
perché
sotto
la storia non sono molto bravo.
Le isolette al di sotto del Giappone.
Pensa a questi piccoli come sono. Poi infatti Giappone comunque nel G7, eccetera, eccetera. Sono forti, erano fortissimi.
Ma è perché, sai perché? Perché noi li confondiamo con i cinesi.
Bravo.
È quello il problema.
E comunque sai cos'è? Allora, secondo me Giappone e Italia, sono le stesse identiche nazioni che vivono ancora di splendori di un tempo. La popolazione sta invecchiando e stanno morendo tutti. Adesso sono dal culo. Siamo uguali, siamo agli opposti del pianeta, ma siamo lì. La situazione è la stessa. Negli anni 90 eravamo fortissimi, adesso tutti invecchiano. Lì anche praticamente non c'è più nessuno che può lavorare, sono tutti ultracentenari e giovani, figli non ne fanno perché la vita è uno schifo. E quindi è lo specchio della società italiana, il Giappone.
Quando tu vai in Giappone, tu vedi soltanto la facciata, perché poi in realtà è popolato da Gundam, da Doraemon, è solo la facciata qua. Dietro invece c'è la parte vera.
Esatto,
lì ci andrei in Giappone però. Però in Giappone io in giro ce lo farei.
Mi manca, è una delle cose che voglio assolutissimamente vedere.
C'è andato
quella
un mio amico,
che
ha fatto 2 settimane e ha detto che è stato veramente incredibile.
Una cultura spettacolare. E comunque niente, adesso hanno alzato i tassi di interesse, però appunto ripeto, il mercato non gli sta dando fiducia in questa politica monetaria. Probabilmente hanno capito che non si possono permettere comunque di andare in politica monetaria, diciamo così, restrittiva, dovranno continuare a essere un po'... Hanno anche abbandonato il controllo della curva dei rendimenti, hanno proprio detto, raga, noi abbiamo fatto quello che potevamo, è più di 10 anni che ce la tiriamo avanti sta cosa, il paese non si sta risollevando, a sto punto vaffamocchete, va tutto lo scatafascio, che si autoregoli. E vediamo. Io in realtà l'ho detto all'inizio dell'anno, già a gennaio parlavo dello yen come l'occasione del 2024, perché comunque ha perso tantissimo e a un certo punto fa anche male. Sì che aiuta l'esportazione, ma quando devi importare la tua moneta debole inizia a fare tanto schifo, sono costi. E quindi secondo me però continua a rimanere una cosa da tenere molto molto sott'occhio, perché ripeto, ai livelli in cui siamo, tra l'altro sto aprendo il grafico in questo esatto momento, ai livelli in cui siamo, guardalo qua, siamo di nuovo proprio su quel livello lì di resistenza allucinante. secondo me ci sta, cioè iniziare a cercare opportunità, non per forza iniziare ad operare, ma acquistare yen, insomma non è una cosa negativa secondo me, da qua alla fine dell'anno.
Ancora crescerà?
No, cioè adesso sta perdendo, per quello
sta perdendo, sì, scusami,
senso,
scusami,
sì,
scusami.
Sì, cioè, vendere, sì, ho capito. Sì, dollaro, sì, sì, sì. Dollaro, scusa, oh, dollaro, yeah. Yen. E quindi vediamo, secondo me, ripeto, per costruire una posizione nel lungo non è male.
No, anche perché ti confermo che anche a noi ci arrivano i report dell'asset allocation, diciamo, come consigli. E cominciano a alleggerire le posizioni sul Giappone, quindi in previsione anche probabilmente, se c'è stato un effettivo taglio, è stato un anno in cui ha reso veramente anche i anche i nostri portafogli hanno reso più del 30% praticamente solo del Giappone, diciamo.
Mamma
che
mia.
Alleggerirlo e portare a casa il profitto adesso che abbiamo visto che hanno alzato i tassi di interesse è una mossa intelligente, non siamo ingordi, se siete esposti nel Giappone magari alleggerite.
Bravo. Se c'ho qua il Nikkei, mamma mia, se c'ho una linea verticale.
Esatto.
Porco,
esatto.
Se sembra Bitcoin tra un po', mamma ecco mia, guarda qua. Cosa ha fatto. Assurdo. E vabbè, dall'altra
però,
parte,
prima
di tuffarci in America, velocissima cosa, dall'altra parte invece socio la Cina continua a essere i minimi storici e ne parlavamo giusto ieri qua alla conferenza, anche con altri trader in gamba,
sì,
e socio
sì.
Tutti erano praticamente d'accordo sulla stessa cosa, cioè iniziare ad accumulare adesso la Cina
forza.
È una cosa veramente
doverosa,
cioè
perché non è possibile, cioè i dati ci dicono proprio essenzialmente vai perché la Cina non può fallire, dai, è una roba che a meno che non cominciano...
Ha già fatto un bel rimbalzo,
esatto.
Di quanto è rimbalzata dai minimi che io avevo segnato, avevo già fatto un 17% dai minimi, dai, cioè sono livelli buoni. Adesso, di nuovo, non sono consigli finanziari e non stiamo dicendo che da qua prende parte e diventa la prima potenza
magari
mondiale.
Magari potremmo saperlo.
però diventa interessante, sì, diventa interessante iniziare ad accumulare dicendo da qui quanto ancora potrà scendere, potrà fare un altro... meno 50, mi preparo 5 entrate ogni meno 10% dai livelli attuali ed inizio ad entrare così, cioè questa sarebbe proprio la cosa più furba da fare in my honest opinion.
Yes, ma io penso che semplicemente bisogna ancora attendere in realtà l'esito di queste elezioni americane, io reputo che questo sia, sia un punto fondamentale e per l'economia cinese, perché comunque c'è, cioè, gli Stati Uniti, come dicevamo anche l'altra volta, pompano per non farla crescere, cioè loro hanno bisogno di essere primi, continuare a essere primi, e la Cina comunque sta continuando a crescere a un 5%, ok, meno, ma ricordiamo che cresce.
Sì.
E quindi sì, è interessante, meno male che anche altri dicono che può essere importante fare degli investimenti in Cina. Vedremo. Allora, detto questo, possiamo passare effettivamente agli Stati Uniti, che ti devo dire, io ho un po' di roba, ma neanche poi così tanta, perché ho semplicemente l'indice dei prezzi al decisioni sul tasso di interesse e ancora l'indice del settore degli acquisti manufatturiero, che si attesta, attenzione, un 52,5 come dato previsionale per marzo, a un 51,8 addirittura che di aspettativa, per un 52,2 precedente, quindi ci troviamo superiore rispetto alle aspettative, siamo anche al di sopra del 50. Questo ci fa capire che non stiamo andando male neanche per quanto riguarda gli Stati Uniti, buono anche per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione che sono diminuiti rispetto anche al mese precedente e anche alle aspettative, quindi tutto molto bene, questo vuol dire che l'economia continua a essere forte nonostante la multa di Apple, non so se hai visto la multa di Apple per qualche miliardo, e in realtà
no.
3% in meno solo.
Vabbè, ma sarà l'Europa che l'avrà multata.
Ma erano molto importanti, si aspettavano un crollo decisamente più importante. Anche l'antitrust americano ha, diciamo, puntato il dito verso Apple dicendo tu stai monopolizzando i cellulari.
Cioè, qual è il tuo punto di vista? Nel senso, cioè, io mi creo il mio ecosistema, ho il mio store... E ti dico che sul mio telefono, se tu vuoi vendere la tua applicazione, mi prendo il 30%. Quanto è giusto e quanto non è giusto dire no, non puoi farlo perché monopolizzi. Ma me lo sono creato io, che cazzo volete? Cioè, A me sta cosa, non lo so, a me sta cosa mi fa imbestialire. Cioè, adesso, ok, sei Apple, non hai bisogno di quel 30% per vivere, perché comunque fai dei miliardi. E va bene,
siamo d'accordo.
Però scusa, io mi sono preso il rischio quando ho fondato Apple, gli investitori si sono presi il rischio quando hanno finanziato Apple, ma perché adesso mi devi dire tu cosa devo fare e cosa non devo fare? Mi sono preso io il rischio, mi sono costruito l'ecosistema, mo se ci vuoi stare mi prendo i profitti del rischio che mi sono preso. No, mi sono preso il rischio e mo mi devi pure dire te cosa devo fare. So, a me questa cosa non mi dà fastidio.
Sono d'accordo per questa idea.
Cioè, io sono per il capitalismo
liberale.
Puro. Cioè,
sì,
esatto.
No, sono d'accordo. L'unica cosa magari è, non so, sul fattore del magari 30%, io non so come vado a ragionare.
Allora,
però
un conto che tu apri un tavolo di contrattazione e dici, guarda, siccome sei talmente grossa che hai il monopolio, ti va se magari non chiedi il 30%, ma ne chiedi il 15%, noi magari mettiamo una parte o ti aiutiamo in un qualche altro modo se ti tagliamo la percentuale. Insomma, si discute, dici, guarda Apple, cioè, parliamone per favore, facciamolo, non... Ah, brutta, infame, sei troppo grossa. Che vuol... Cioè, è privata. Cioè, l'ha fatta con le sue forze, non è che è arrivata lì perché qualcuno l'ha spinta.
È vero, mi trovo d'accordo. Però purtroppo va così e le persone sono invidiose di Tim Cook. Cioè,
capiamoci, io sono d'accordo che poi ormai non si può più far competizione, ma è proprio il problema di queste leggi che creano poi un solco immenso dove le piccole imprese non, cioè, piuttosto che punire quelle grosse, favorisci quelle piccole di imprese che possono far competitor, che possono fare appunto da competitor e possono competere.
Però devi abbassare anche la forza di quelle grosse per far competere quelle piccole, se hai già il monopolio, perché una piccola impresa non può competere con Apple col monopolio di, è impossibile. Quindi per forza di cose, secondo me devi ridimensionare certe cose su di lei per poter far crescere le altre. Mi viene da dire, devi indebolire il grosso.
Allora, a me la cosa che non piace è la zona grigia dove un po' di cose sono completamente libere, un po' di cose sono completamente controllate.
Sì,
e quindi
sì.
C'è questo arbitraggio dove tu alla fine non capisci bene dove c'hai pro e dove c'hai contro e ti devi muovere in base a come si inventano l'ultima legge. Cioè, per me dovrebbe essere o tutto estremamente controllato o tutto estremamente libero. La via di mezzo non lo so.
Non serve. La democrazia sta un po' nel mezzo, se così possiamo dire. Un po' un controllo, però va bene lo stesso.
Cioè faremo una ragione.
Esatto. Detto questo, attenzione perché sembrerebbe che attraverso i dati che sono usciti, a prescindere dai tassi di interesse, ci sia ancora spazio per la crescita dell'economia americana. Quindi, nonostante siamo in verticale, nonostante il respiro del mercato fisiologico possa esserci, non sembrerebbe al momento che siamo in bolla, lo dicono i banchieri, lo dicono i portafogli di investimento più importanti. Al momento siamo euforici, ma non siamo in bolla. Quindi, nel caso, c'è ancora spazio per una possibile crescita per quanto riguarda il mercato azionario statunitense, che addirittura da qui a fine dell'anno si prospetta circa un 7% di aumento rispetto all'attuale, quindi diciamo che non è niente male questa crescita, però questo 7% potrebbe essere compreso anche di respiro del mercato, quindi tutto insieme diciamo che un 7%, io un 7% all'anno con il mio piano d'accumulo divento milionario, ci ho fatto i calcoli, quindi quando vado in pensione,
okay,
però
esatto.
Quella potrebbe essere la parte pensionistica, però da
sì,
7%,
sì. Cioè, quando tu sei vecchio, socio, poi puoi andare a divertirti.
Almeno ho meno tempo per spenderli, capito? Perché se li facessi prima, tornerei povero più in fretta. Almeno quando sono già vecchio, li spendo più velocemente, tanto c'ho meno tempo e mi piace ragionare. Comunque, detto questo, decisione dei tassi di interesse che, come un po' ci aspettavamo, io non mi aspettavo assolutamente un taglio, ma non credo neanche gli investitori, perché le aspettative erano per la maggioranza sempre sul 5,5, continuiamo a essere sul 5,5 come il dato precedente, tassi belli alti, che sono ai massimi da 23 anni e... sono stati in trattativa per 2 giorni di riunione, aspetteremo poi il verbale del FOMC dove effettivamente ci daranno tutte le risposte che vogliamo per iscritto, che in modo che andremo a spulciare le frasi che sono state dette nel dettaglio dopo con i verbali importanti, però dice che serve una maggiore fiducia nella traiettoria del calo dell'inflazione prima di passare al taglio dei tassi. Questo
quinta volta consecutiva
che i tassi non vengono ritoccati e in realtà sono previsti nel 2024 addirittura 3 tagli del costo del denaro per un totale di 765 punti base, quindi 0,76, 0,75. Però ti devo dire, ragazzo mio, che io 3 probabilmente non ci credo ai 3, non ci credo. Penso che secondo me saranno meno, perché se partono a giugno, non lo so, se l'inflazione continua a salire in questo modo, che comunque l'America vediamo che ogni mese che esce è leggermente, anche di uno 0,1 leggermente più alta, io credo che magari qualcosetta in meno, ma almeno l'obbligazionario già lo sconta, questo 0,25, sì. già siamo a posto. Quindi se vediamo un prezzo delle obbligazioni salire ulteriormente e anche con decisione, è molto più probabile che i tagli saranno di più. Ad oggi quello che io vedo, quindi a distanza di un 5 mesi, potrebbe essere un taglio di uno 0,25, al massimo uno 0,5 per il momento. Vedremo, ragazzo mio. Tu che hai sull'America?
Sì, ma in realtà niente, nel senso tasso di interesse era la cosa principale, il nostro amico Powell, che comunque ha cercato di tenere tutti un po', sai, calmi, per dire non vi montate la testa che adesso dovremo iniziare a tagliare, ma state tranquilli, sì e no, bla bla bla. Stavo guardando anche le previsioni di quelli che sono un po', sai, gli analisti sui tassi di interesse. Allora, tra 39 giorni abbiamo il prossimo taglio, che sarà il primo maggio 2020, taglio, la prossima riunione.
Sì.
Primo maggio 2024, 87% di probabilità che rimarremo fermi, il dato che, per dirvi, è cambiato rispetto ad una settimana fa, era il 93,6. Quindi
okay,
gli analisti pensano un po' meno che si tagli, ma comunque ho l'87% dice che rimaniamo uguali. Prima, forse mi sono sbagliato a dire...
Guarda, abbiamo capito, cioè io ho compreso.
Esatto, l'87% dice che rimarremo uguali, prima invece era il 93%, e quindi adesso piano piano qualcuno dice magari un taglietto lo facciamo. Mentre il 12 giugno, che sarà poi la riunione dopo, il 66% dice che faremo questo famoso taglio da 0,25.
Che però rimane ancora una percentuale abbastanza bassa. Per essere...
Sì, siamo passati qua dal 52 al 66, quindi un po' aumentata, spostandosi proprio da quella che invece era rimaniamo fermi. Quindi sì, insomma, queste parole di Powell hanno spostato un po' gli equilibri sul dai che finalmente a giugno li tagliamo. Però sì, rimane una percentuale comunque non altissima. Cioè,
vedremo
ancora
gli aggiornamenti della percentuale, secondo me, appunto dopo il dato inflattivo, che sappiamo quando esce il prossimo, non abbiamo idea.
Allora,
lo sappiamo, giusto così,
te lo
per curiosità.
Dico al volo, perché noi possiamo andare sul nostro calendario economico. Il CPI della nostra amica CPI USA EOE, year over year, ce l'abbiamo, e teoricamente ogni 12 del mese, ogni 11, 12, 13 del mese, dovrebbe poi capitare sempre di, cosa, di mercoledì che capita?
Potrebbe, sì. Quindi detto questo, secondo me è importante, vabbè, chiaramente guardare il dato.
Il prossimo 10 aprile.
Bene. Quindi guardiamo il dato e da lì avremo anche più modi per... Allora, se dovesse esserci una discesa dell'inflazione, probabilmente ci sarà questo taglio, ma anche come test, secondo me, le banche centrali faranno questo discorso per vedere. Alla fine è un 0,25.
Ancora il 3%, non lo so.
È probabile che per una volta l'Europa si avvicini più velocemente al taglio dei tassi rispetto agli Stati Uniti.
Sì, questo
vedremo.
Sì.
Se però, fosse così, vediamo, però non credo che abbia le palle così grandi.
Il fatto che, cioè, diciamo questo, ok, che l'America è messa un po' peggio con l'inflazione rispetto a noi,
sì.
Però è anche vero che l'America sta crescendo, e noi invece siamo fermi, quindi diciamo che stiamo vincendo la gara, ma stiamo perdendo nella vita, quindi vabbè.
Va bene lo stesso, ma non è che si può avere tutto, non è che puoi avere tutto dalla vita, devi anche scegliere. Se avere un ammasso di stati che non si guarda in faccia, con parla lingue diverse, che però accomunati dalla stessa moneta, ma che si sputano addosso a vicenda,
esatto,
puoi avere una cosa. Se invece vuoi l'unione, la potenza, il capitalismo, allora effettivamente puoi scegliere il mercato finanziario e sbattertene dell'inflazione e fanculo i poveri.
Sì, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Allora, socio, sì, ti parto
succede?
Con... Non so se hai visto la pagina Instagram di Giorgia Meloni.
No, mi manca.
Hackerata, giustamente, con postato...
Sono usciti i nudini?
No, socio, ma perché?
Non lo so.
Perché il tuo primo pensiero sono i nudi di Giorgia Meloni?
Secondo me anche di qualcun altro, Furbetti che ci ascolta. Tu no?
Cosa?
Non li vorresti?
Ma di chi?
Dei nostri ascoltatori.
Ah, no, ma no, socio, cioè, non lo so.
Scriveteci,
cioè,
nelle domande chi vorrebbe
i nudini di
Giorgia
Meloni. Li guarderei per curiosità,
Meloni.
Ma non... Cioè,
bugiardo.
È un mio...
Sei un ma bugiardo.
Perché vuoi dare la nostra premier? Vabbè, io non... Chiudo qui l'argomento, non voglio andare oltre.
Salutiamo Giorgia.
Sì, sì. È stata creata la pagina Instagram e praticamente hanno postato un tweet di Elon Musk dove regalava Bitcoin, Ethereum, se gliene mandavi uno te ne dava due, robe così. Ma qualcuno sicuramente, qualche scemo, ce l'ha anche fatta.
Sicuramente, allora, sicuro. Ma infatti dobbiamo fare queste cose, perché per la legge dei grandi numeri qualcuno lo inculi per forza.
Socio, ma lascia perdere. Adesso io qui, tra l'altro, rifaccio una promo al nostro amico Giorgio Scura, che scrive per Decrypto. Tra l'altro lui ha lavorato 8 anni in Fanpage, poi ha aperto questa azienda, questa agenzia Decrypto, fa giornalismo, ma adesso, cioè, socio, lui collabora con le forze dell'ordine, con lo Stato italiano, e loro si occupano proprio di truffe, scam e robe del genere. E, cioè, socio, delle storie adesso, tanto non facciamo nomi, quindi va benissimo, ma, cioè, socio, persone che via Telegram hanno inviato 5 milioni di euro a scammer.
Ma socio, veramente
tu devi essere un deficiente nella... tu quei 5 milioni di euro li devi avere, o li hai ereditati, perché tu non puoi avere quel capitale e inviarlo su Telegram a qualcuno che ti scrive dammi i tuoi soldi, te li da... cioè, socio, devi essere veramente scemo, cioè, no...
o
ma non c'è nemmeno circonvenzione
tanti...
di incapace,
no,
cioè, lì è proprio che non appartieni alla razza Homo sapiens, sei ancora un Homo erectus, non lo so, e non hai il cervello sviluppato, perché
sì,
dai, non puoi.
Eppure capisci che queste persone col cervello poco sviluppato hanno 5 milioni di euro, cazzo.
No, socio, cioè, gli hai ereditati...
Io, no, ma che io non capisco.
Socio, ma ci sarà il nonno che starà piangendo nell'aldilà, che diciamo, guarda sto coglione di mio nipote, porca puttana, dovevo spendermeli.
Non me lo spiego, se no com'è possibile che
perché
noi ancora...
Perché non me li sono goduti? Gli ho dati a sto scemo.
Follia.
No, ma poi anche io personalmente ho conosciuto persone, socio, ma si parla di centinaia di migliaia di euro dati via Telegram.
Facciamolo.
Dobbiamo farlo, farlo. Dobbiamo
facciamolo,
farlo.
Facciamo, mettiamoci tutti
Basta.
In combutta e facciamolo. Dividiamo
sì.
poi tutto.
Poi quando succede qualcosa di brutto, non lo so, saranno un fake, non lo so cosa è successo. No, vabbè. Tralasciamo questa cosa qui. Cosa è successo? Allora, sono successe un po' di cose interessanti. Oh mio Dio, non so nemmeno da dove cominciare, ce n'è veramente tante. Allora, partiamo da, vabbè, ad esempio ti parlo di Setura, questo per farti capire come poi al di là del prezzo, socio, si continua sempre ad andare su con l'adozione, le buone notizie.
Il palloncino
Setura.
Su.
Non so, canzoni che ti cantavano all'asilo che non ho mai conosciuto.
Come, veramente?
Mai sentite in vita mia.
Perché tu sei vecchio, anziano,
brutto. Vabbè, socio, ma te perché facevi parte dell'aula sorriso con
no,
i bambini
speciali?
Io
andavo con le suore, ecco. Bastarde, mi picchiavano.
Come ti picchiavano?
Guarda che sono le peggiori, te lo giuro.
Sai che da piccolo ci hanno provato a mandarmi dalle suore, socio... Te lo giuro, mi raccontavano, mi facevo venire la febbre, socio, piangevo.
Sono orribili, sono la cosa peggiore che ti possa succedere.
Sì. Ma mi facevo venire la febbre e mi hanno portato tipo per un mese e poi mi hanno tolto, perché vedevano che stavo impazzendo.
Stai male, io mi ricordo, piangevo, volevo andare a casa.
Questa non la sa nessuno, io fino alla seconda elementare, quando andavo a scuola, piangevo. Cioè, secondo elementare, cazzo, dovresti essere quasi un adulto.
Certo.
Piangevo per andare a scuola.
Hai già i peli.
Socio, mi mandavano nell'altra classe che tra l'altro odiavo, ma non so perché mi mandavano a dire, e più, dopo un po' mi calmavo, ma io non volevo andare a scuola, cioè piangevo per andare a scuola, e poi invece sono diventato un genio, pensa.
Ma
pensa alla vita.
Ancora elementari piangevi?
Socio, fino in seconda elementare.
Che sfigato.
Penso, cioè, sono abbastanza, non mi ricordo, adesso non vorrei dire
sicuramente
cazzate,
venivi ancora allattato in seconda elementare, se
non lo so,
così.
Socio, però, vabbè, ma avevo, cioè, avevo un sacco di problemi di insicurezza, eri alto, che poi quando sono diventato...
Eri alto 50 centimetri già di mare.
Tipo un palumpa così, con la cartella, sai, tipo i soliti idioti, quelli con
sei
la cartellona. E vabbè, si cresce. Cosa ti stavo dicendo? Perché tu parli di questa roba qui? Comunque, Cetera, asset manager da 190 billion, green lights, quindi dà il via libera ai propri advisor per suggerire appunto i prodotti ETF di Bitcoin. E quindi, alè, che iniziamo ad offrirne sempre più in giro. Ma abbiamo, visto che prima abbiamo parlato del Giappone, socio, tu lo sapevi che il più grande fondo pensionistico è giapponese?
No, mi mancava.
Ebbene sì, beh, anche senso, visto che sono tutti ultracentenari. Praticamente che è successo? Che 1.5 trillion di questo fondo stanno iniziando a domandarsi se non sia un'idea saggia mettere almeno l'1% in Bitcoin come diversificazione di portafoglio.
Oh.
Questa cosa, che appunto secondo me è scontata, è ovvia, cioè prima o poi tutti nel mondo avranno almeno come tutti nel mondo hanno almeno l'1% in oro, se non addirittura anche il 2% o il 3%, quello che sia, tutti prima o poi lo faranno in Bitcoin. E lì ci divertiamo.
Olè.
Mamma mia, non oso parlare. E quindi insomma stanno vagliando anche loro questa idea, che diventa interessante. Poi abbiamo un altro po' di notizie, poi sempre belle, brutte. Allora, per dirti una cosa, visto che prima abbiamo parlato di Europa, l'Europa ha fatto una nuova legge anti-money laundering, sai, quelle cose per il riciclaggio di denaro.
Oh yeah.
Dove hanno detto, hanno messo, sai, i soliti limiti a tutto quello che è l'utilizzo del contante, quindi non potete usare 1000 euro qua, non potete usarne 3000 in questo modo, dovete fare attenzione, eccetera, eccetera. Hanno anche messo poi un divieto per i provider di, appunto, diciamo così, wallet Bitcoin, per farla in breve, loro l'hanno chiamato pagamento anonimo in criptovalute peer-to-peer, insomma, sai, di fatto che se c'è un provider tipo, che ne so, Wallet of Satoshi, che cosa fa? Che ti dà un suo wallet e ti custodisce i tuoi Bitcoin, non puoi utilizzare quei servizi, perché allora il punto qual è? Innanzitutto non possono bloccare gli altri, cioè, quindi non possono bloccare i wallet che sono, diciamo così, decentralizzati, dove non c'è un ente centrale che ti gestisce il wallet, quelli non custodial, perché è un programma open source, tutti se lo possono scaricare e utilizzare, quindi è impossibile da bloccare. Mentre dove c'è la custodia, lì possono impedirlo, perché di fatto c'è un'azienda a cui fa capo il progetto e possono invece impedirlo in quel caso, e quindi lo stanno facendo, stanno iniziando a dire basta, non potete più utilizzare questi servizi. Questo sempre perché loro, siccome poi quando faranno le CBDC non lo fanno per il controllo e non saranno un problema alla privacy, qualsiasi cosa che fate in maniera privata non va bene. E quindi, siccome loro ci tengono alla vostra privacy, se potete fare qualcosa in maniera privata, non lo potete fare.
Perfetto.
Perché loro vogliono la vostra privacy. E quindi dovete fare tutto dove loro possono guardare.
Perfetto.
Mi piace questo modo di pensare tutto europeo, molto interessante. Cioè, comunque l'Europa, cioè, l'unica cosa che fa l'Europa è mettere regole.
Niente,
non ce la fa, multe, l'Europa gli gira il caso, boh, adesso anche con le AI, sempre regole di qua, regole di là, mi piace. Cosa abbiamo? Poi tra l'altro vediamo che funziona, insomma l'Europa sta andando una meraviglia, quindi direi che funziona questo approccio. Poi, cosa abbiamo? Visto che abbiamo parlato di servizi centralizzati, la Nigeria ha chiesto, sai che la Nigeria socio se l'è presa a morte con Binance. Praticamente da quando aveva lanciato la sua, chiamiamola CBDC, la sua Naira digitale,
uh-huh.
si è incazzatissima con Binance perché ha detto: oh, qua nessuno me la sta utilizzando, tutti usano il tuo cavolo di servizio, tutti si inviano cripto e a me nessuno mi usa la mia CBDC. E a me queste cose mi girano un po' gli attributi, cabasisi. E quindi gli hanno detto, tolto a fare 10 miliardi di multa, a chiamare il CEO in corte per dire: ah, adesso a te ti mettiamo in galera perché stai facendo cose che non devi fare, hanno chiesto la lista dei top 100 users su Binance. Quindi io non vi sto dicendo di non utilizzare questi servizi perché sono brutti e cattivi, ma sappiate che il giorno in cui un governo si sveglia e chiede all'exchange centralizzato dove avete fatto il KYC, tutto quello che avete fatto sull'exchange, vita, morte, miracoli, l'exchange glielo dà. E quindi fate sempre attenzione, perché per la vostra privacy utilizzare quei servizi fa molto 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 schifo. Quindi fate sempre attenzione, insomma, io come sempre sconsiglio, ci sono un sacco di altri servizi da utilizzare, di altre modalità, e nel caso poi vi fate un giro sul mio sito, sulle mie cose, trovate tutto. Però ecco, un altro campanello d'allarme che come sempre ci fa capire che i vostri dati non sono al sicuro quando utilizzate servizi centralizzati. Poi, socio, cosa abbiamo? Abbiamo Greenpeace che si prende una community Stronzi. Notes da X. Sì, socio, sono ridicoli. Hanno fatto un articolone, ecco perché Bitcoin... Sempre le solite cose, socio. Ecco perché, certo, Bitcoin inquina, ecco perché Bitcoin è brutto, ecco perché il mining va fermato. Le community notes, che sono, penso, la cosa più geniale di X, di Twitter, che è praticamente questa società che si occupa di prendere le fake news e dire: guardate che state dicendo una cazzata.
Le fake
Tipo, tu non so se lo sai, ma se tipo, che ne so, sai quelle pubblicità, ad esempio, che ne so, di Wish, dove ci sono le maglie vendute a 50 euro, però non di Wish, che ne so, di private label, che ne so, io creo il mio brand e ti vendo la felpa a 50 euro. Uh-huh. La community notes ti dice: guarda che questa stessa identica felpa viene comprata su AliExpress per 2,20 euro, quindi fai attenzione. Cioè, sono veramente puntuali e ti aiutano un sacco. E gli hanno messo appunto le community notes, quindi gli ha fatto questi due avvertimenti per dire: l'articolo che avete scritto è totalmente falso, inesatto e con dati antiquati, ecco la realtà dei fatti, leggetevi questi due articoli. C'è un articolo di KPMG e un altro di, forse, di Daniel Batten, dove insomma gli fanno vedere che quello che scrive Greenpeace sono estremamente
c'è solo che
sono cavolate. Quindi niente, Greenpeace continua a farsi figure da cioccolataia, ma continua, forse perché i 5 milioni che gli ha dato il CEO di Ripple li devono spendere in qualche modo, e quindi continuano a promuovere questa sorta di articoli farlocchi.
Va bene lo stesso.
Poi non so se hai visto, ma adesso anche la stampa, socio, la stampa si spinge a dare consigli finanziari, non so se l'hai vista.
No, mi manca, fortunatamente.
La nostra amica, adesso vabbè, non facciamo il nome dell'autrice dell'articolo, ma quotazione oro, toccati valori record, perché conviene investire? Cioè, tu prima sconsigli Bitcoin alla morte, da quando è a 16.000 dollari, e dici: no, guai a voi, Bitcoin è il male, miglior asset della storia, lo sconsigli. Oro, dopo 150 anni, rompe i massimi, si posiziona oltre i massimi storici, ecco perché è il momento di comprare.
Perfetto.
Vabbè, ma allora, cioè, dillo, ragazzi, ecco come perdere soldi, seguite la mia guida. Ma come fai a consigliare di comprare l'oro quando è oltre i massimi storici a questo? Cioè,
è il tipico investitore medio.
Cioè, io... Ecco, finalmente la FOMO, entrate tutti adesso. Che consiglio,
Grande.
Io non ho parole, vabbè, ma mi faccio i fatti miei. Abbiamo un altro po' di notizie, MicroStrategy, come si sa, vabbè, socio, quello continua a comprare Bitcoin come se non ci fosse un domani, no? Vabbè, quello
a lui non frega
a fare
niente.
Socio, fa debito, compra Bitcoin, i Bitcoin crescono, guadagna e allora fa altro debito per comprare altri Bitcoin che poi crescono, allora fa altro debito, Prima o poi sicuramente Bitcoin si fa un altro meno 50%. In realtà MicroStrategy non ha più tutti questi problemi perché ha un prezzo medio di carico di 33.000 dollari, quindi o Bitcoin fa veramente un crash che...
Preoccupante, però, in quel caso.
Preoccupante, che a quel punto va, che ne so, va... a $15,000, a $20,000, e sarebbe la cosa più bella del mondo. Però socio, se va a $15,000, Michael Saylor si vende la madre, il padre, la nonna, la casa, il minivan, vende tutto e compra tutto. Cioè, quindi non esiste uno scenario in cui MicroStrategy non continui a comprare Bitcoin.
Perfetto.
E, la cosa interessante però è che la sua azienda, non so se l'hai vista in borsa, socio, cioè, adesso per fortuna sta ritracciando con Bitcoin che si è un po' fermato, ma aveva raggiunto dei livelli folli, folli, folli.
Pensa te.
È come un Bitcoin in leva 5, cioè fa impressione. E proprio riguardo a questo, dobbiamo parlare un attimino così alla veloce del prezzo di Bitcoin. Gli ETF, allora, stanno iniziando a scaricare un po' di posizioni. In che senso? Allora, vi vado a prendere anche il grafico che ho qua davanti, Charts and Data. È da praticamente tutta la settimana che abbiamo degli outflow, cioè quando i soldi che escono dagli ETF sono di più di quelli che entrano. In realtà, se guardiamo il grafico, la tabella, è vero che siamo in outflow, ma comunque perché arrivano tutti, praticamente, anzi senza praticamente, tutti da Grayscale, che continua a vendere, cioè, socio, 600-700 milioni al giorno, che poi ricordiamo non è Grayscale, sono i clienti di Grayscale. Questo però arriva in un momento in cui BlackRock si è calmata un attimino, adesso tolto lunedì che comunque si è sparata a 450 milioni, però abbiamo avuto Fidelity dove non si comprava niente, 5 milioni, e anche tutti gli altri ETF che praticamente erano a zero, comunque sotto i 5 milioni. Poi BlackRock, per dire, il 19 e il 20 di marzo ha comprato giusto 75 milioni, 50 milioni, quindi capisci che contro i 600, 400, 500 di Grayscale che stanno vendendo inizia a diventare difficile contrastare questa selling pressure, ed ecco perché insomma anche il prezzo di Bitcoin si è un po' calmato. Alle persone che chiedono ma perché? Perché? Perché ha fatto un 300% e chi ha comprato l'ETF adesso ha visto una performance che... Adesso chi ha comprato l'ETF non ha fatto il 300% perché l'ETF è arrivato un pelo dopo, ma cioè ha fatto comunque una performance...
Buona.
Folle, per un investitore istituzionale, folle. E quindi stanno portando a casa i profitti. E, ultima cosa, poi ci salutiamo. Qui abbiamo fatto un po' di chiacchiere, sai, tra tutti noi, c'era Casario, Vito Lops, insomma, stupendo, abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere. Comunque, di una quarantina di speaker che eravamo a cena la prima sera, 35 tipo, se non addirittura quasi 39, io ero l'unico, venderebbe Bitcoin a 90.000. Cioè, tutti dicono, a 90.000 mi libero di tutto.
Ok, quindi quello è un livello interessante.
Ci sarà sicuramente, socio, tra i 90 e i 100.000 ci sarà una soglia psicologica immonda, e lì sarà
certo,
veramente interessante.
Certo.
Che secondo me appunto funzionerà, il prezzo ritraccerà molto probabilmente finché non arriveranno i fondi che vogliono mettere l'1%, non troveranno più la modalità per comprare, perché alla fine tutti quelli che volevano disfarsene hanno venduto e rimangono solamente quelli che non venderebbero mai. E secondo me dai 100.000, socio, arrivare tipo ai 200-250.000 ci metteremo niente. Cioè,
un
ci sarà uno shock. Sì, ci sarà uno shock allucinante a un certo punto, perché a 100.000 vendono tutti, quindi ritraccia, ma quando riparte, cioè poi lì, socio, oltre 100.000 trovi quelli che non venderebbero nemmeno
verso
a 150. E
oltre.
Quindi sarà molto, 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 molto interessante.
Molto bene, molto bene.
Ok, io devo anche staccare perché tra poco mi sbuttano fuori dalla camera perché devo cambiare camera. E che dire, nulla, noi ci vediamo settimana prossima, teoricamente dovremmo riuscire a registrare una puntata normale settimana prossima, non dovremmo aver problemi di orari, e niente, c'è qualcosa da aggiungere?
Assolutamente no, se non che vi ricordo di andare ad ascoltarci su Spotify lasciando le 5 stelle e il segui se ancora non l'avete fatto, lasciateci domande su quello che volete, andando anche sul nostro sito potete andare a sostenerci o a supportarci come più vi piace, andando ad acquistare le t-shirts o non soltanto, anche facendoci donazioni libere. per sostenere questo fantastico podcast indipendente. Quindi ora, secondo me, quello che potresti fare è effettivamente mandare la sigla.
A presto!
Pa, pa, pa. Ai ai ai.
No, io non toccherò più. Signora, i limoni, signora!
So perché mi piace finire sempre con questi
limoni. Va bene
limoni.
Lo stesso. Un bacio a tutti.
Ciao.